Voglio subito, fratelli, attirare la mia, la vostra attenzione sulla parola del Signore, leggendo nel Vangelo di Marco, al capitolo 5 stamattina. Vangelo di Marco, gloria a Dio. Capitolo 5, se l'avete trovato vi chiedo di alzarvi in piedi insieme a me, leggiamo i primi 7 versi, poi continuiamo la nostra lettura dal verso 21. A Dio sia la gloria. Giunsero all'altra riva del mare nel paese dei Geraseni. Appena Gesù fu smondato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo che era posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte, i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percotendosi con delle pietre. Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti e a gran voce disse: che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Adesso andiamo al verso 21. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. Ecco venire uno dei capi della sinagoga chiamato Jairo, il quale vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo: la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva. Andiamo, fratelli, direttamente al verso 33. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: figliuola, la tua fede ti ha salvato, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Insieme chiniamo il capo. Signore, Dio della nostra vita, ti ringraziamo per questo culto. Ti ringraziamo, Signore, per la lode, ti ringraziamo per i canti. Ti ringraziamo, Dio, per le preghiere. Ti ringraziamo per la testimonianza che abbiamo ascoltato, che ci ha ricordato che tu sei un Dio ancora all'opera nella tua Chiesa e che il tuo Spirito riempie e riempie del continuo i nostri cuori. Ma sappiamo, Signore, che questo culto non sarebbe completo senza la tua parola e noi ti preghiamo di mandarla dal cielo stamattina per la guida del tuo Spirito Santo e di applicare la tua parola ai nostri cuori secondo il bisogno del tuo popolo. Noi, Signore, ci rivolgiamo a te nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. State comodi, fratelli. Avevo preparato qualcos'altro, però stamattina, mentre mi sistemavo, mentre pregavo, mi è venuto di nuovo in mente, non so perché il Signore mi ha messo nel cuore questo testo, che qualche giorno fa, qualche settimana fa, meditavo, avevo davanti ai miei occhi la figura di queste tre persone che vanno da Gesù e sono state benedette. Un uomo che era indemoniato e fu liberato, poi Gesù passò all'altra riva e scorgiamo altre due persone che hanno bisogno, un padre per la figlia, si chiamava Jairo, se vi ricordate la storia, una porzione l'abbiamo letta, questo uomo va da Gesù, gli dice: forza, vieni a casa mia perché mia figlia è ammalata. Gesù gli dice: ecco, ora io vengo e la guarisco, la guarirò. Ma ad un certo punto, mentre camminano, la folla stringe Gesù, una donna ammalata da 12 anni, da un flusso di sangue venne di dietro, toccò il lembo della veste di Gesù, e la donna fu guarita. ferita, iniziò un dialogo tra Gesù e la donna. Chi mi ha toccato? Disse Gesù, perché una virtù è uscita da me. E mentre tutto questo avveniva, venne qualcuno dalla casa di Jairo e gli disse: non incomodare il maestro, perché ormai tua figlia prima era ammalata, ma adesso è morta. Ma Gesù gli disse a questo uomo: soltanto continua ad avere fede. Gesù iniziò ad andare a casa di Jairo, entrarono nella stanza. La Bibbia dice che alcuni ridevano di Gesù, perché Gesù disse: la bimba non è morta, ma dorme. E ridevano di lui. Signore, aiutaci stamattina a non ridere per incredulità. Anche Sara ride, ma ad avere fiducia nella tua parola e nella potenza di Dio. Gesù disse una parola a questa giovane: Talita cum, e la ragazza si alzò in piedi. Prima era morta, ma la potenza di Dio la risuscitò. Se c'è qualcosa che mi ha colpito in questo testo è poter considerare che ci sono state tre persone diverse che tutte e tre ricevono la grazia di Dio. Si trovano, notate, fratelli, in luoghi differenti. Uno si trovava al di qua del Giordano, di quel fiume, nel paese, dice la Bibbia, dei Geraseni, e lui era un indemoniato. Altri si trovavano al di là del Giordano e si trovavano a Capernaum. Avevano dei bisogni differenti. Uno era un uomo indemoniato, un altro aveva la figlia che era ammalata, quindi non è un bisogno personale, ma è un bisogno familiare, e un'altra donna che va da Gesù perché è ammalata. Erano delle persone di estrazione sociale diversa. Era un uomo che abitava lì nel paese di Gennesaret, e questi uomini erano dediti alla pastorizia. Poi vi era una persona che era un capo della sinagoga ed era religioso, e forse qualcuno magari potrebbe pensare che questa persona poteva vantare dei meriti. E sì, Gesù ha benedetto questo uomo e ha dato vita a sua figlia perché questo uomo veramente lo meritava, era religioso. Era il capo anche della sinagoga, si sforzava di mettere in pratica tutta la legge di Mosè. Poi invece vi era quella donna, secondo la legge mosaica sarebbe considerata impura, non si poteva accostare a Dio, non sarebbe potuta entrare all'interno del tempio, non poteva stare lì all'interno della sinagoga, non poteva toccare le altre persone perché potevano essere contaminate dalla sua impurità. Pensate che la gravità della situazione di questa donna, al punto che tutto quello che lei toccava era considerato impura. Ma il Signore Gesù, e su questo mi soffermo stamattina, non guarda in faccia la condizione sociale, non guarda in faccia le nostre valutazioni personali. Lui lo merita, un'altra persona non lo merita. Non guardi in faccia quello che noi abbiamo fatto, noi eravamo, ma il Signore fa grazia se noi andiamo a Lui con tutto il cuore. Stamattina il Signore è lo stesso Dio che benedice i giovani e benedice colui che sono gli adulti, benedice i padri di famiglia. Il Signore in questo testo ci mette davanti una condizione particolare. Cioè, tutti e tre, sia Jairo, sia l'indemoniato, sia questa donna, assumono davanti al Signore tutti una stessa condizione. Non so se l'avete notato insieme a me, ma l'indemoniato, è scritto al verso 6, quando vide Gesù da lontano, gli si prostrò davanti, gli corse incontro e gli si prostrò davanti, cioè si gettò ai piedi di Gesù. È lo stesso, dice la parola di Dio, che anche Jairo, quando vide Gesù, gli si prostrò davanti, si gettò ai suoi piedi dicendo: Signore, mia figlia è ammalata, vieni a mettere le tue mani su di lei. È lo stesso è scritto al verso 33, anche la donna gli si gettò ai suoi piedi perché vide Gesù e vide la sua santità e vide la potenza di Dio, riconobbe in Gesù il Messia. Il Signore stamattina vuole benedire tutti noi, ma c'è qualcosa di importante, non solo la fede, ma anche la posizione che noi davanti al Signore assumiamo. Perché ho scritto nelle mie note, è la posizione che in qualche modo rispecchia la condizione del nostro cuore. È chiaro che stamattina noi abbiamo lodato il Signore all'impiedi. C'era un tempo in cui nelle chiese, in tante chiese ci sono le panche, lì ci si inginocchiava, ma si può essere in ginocchio e il nostro cuore non è piegato alla volontà di Dio. ma al contrario si può essere in piedi ed essere completamente piegati, umiliati davanti al Signore, ed è questo quello che Dio vuole vedere da noi. Possiamo frequentare un locale di culto, potremmo essere all'interno della casa del Padre, ma essere completamente lontani. Alcuni credono che coloro che sono lontani dalla presenza di Dio, non vi scandalizzate per questo, sia soltanto il figlio minore di quella parabola del figlio prodigo, ma vi era anche il figlio maggiore che si trovava all'interno della casa del Padre e il Padre gli disse: ogni cosa mia è tua. Perché non hai goduto di ciò che io t'ho voluto dare? Allora stamattina il Signore ci aiuti affinché i nostri cuori siano prostrati completamente e piegati dinanzi alla sua presenza. Che non viviamo una vita cristiana distante, ma pienamente coinvolti, corpo, anima e spirito, dalla meravigliosa presenza di Dio. E il Signore fece grazia ad un uomo che era indemoniato. Notate cosa dice la scrittura di questo uomo: lui era affetto da uno spirito immondo, ma sappiamo che tanti spiriti erano nella sua vita. La parola di Dio dice che aveva nei sepolcri la sua dimora e che nessuno poteva tenere legato questo uomo neppure con una catena. I genitori cercavano di legarlo, forse anche gli amici, qualche conoscente, prendeva delle pietre, si percuoteva per farsi del male. Nessuno era riuscito a fermarlo, ma dove per l'uomo è impossibile, la grazia di Dio e per il Signore ogni cosa è possibile. Mi trovavo qualche settimana fa all'interno del carcere e lì parlavo con un giovane, sta scontando una pena di 14 anni, più o meno arrivata a metà della sua pena, e questo giovane si apre all'Evangelo, ha conosciuto il Signore in un altro carcere nella zona della Campania, del Napoletano, e poi l'hanno portato qui a Terni e mi ha raccontato la sua esperienza. C'è questo giovane che era schiavo di sostanze stupefacenti, proprio l'ho rispecchiato in questa condizione. E lui mi diceva: nessuno mi poteva fermare, ci hanno provato i miei genitori, mi hanno preso un giorno, mi hanno portato in una casa di campagna, mi hanno messo mio zio sempre a sorvegliarmi notte e giorno, ma quando lui girava lo sguardo io fuggivo. Ci hanno provato a portarmi all'interno di alcune comunità, ma questo giovane riusciva anche a scappare. Pensate la condizione spirituale di questo giovane. Ma un giorno lo fermarono dalla polizia, arrivò in carcere e lì, fratelli, ascoltate la potenza dell'Evangelo, trovò un Nuovo Testamento che colui che era stato lì in quella cella prima di lui l'aveva lasciato. Prende l'Evangelo, inizia a leggerlo, la grazia di Dio comincia a parlare il Signore al suo cuore e inizia ad essere liberato. Frequentava all'interno del carcere, insomma, il serte, quello che era, ma lui inizia a credere all'Evangelo. Ancora nessuno gli aveva parlato di Gesù. E inizia a fare una preghiera nella sua camera: Signore, se tu esisti, ti prego di liberarmi. Non soltanto di queste sostanze, ti prego di liberarmi da psicofarmaci, da una serie di sostanze che gli avevano prescritto anche lì all'interno di quella struttura, e Dio in un batter d'occhio libera questo uomo. Ci vanno i familiari, lui gli parla dell'Evangelo: mi è successo questo, Dio vive nella mia vita, e ora la moglie e anche i figli frequentano una comunità giù a Napoli, dove l'uomo non può arrivare, arriva la grazia di Dio. Le cose che risultano essere impossibili per gli uomini sono possibili per Dio. Questo uomo aveva un problema di natura spirituale. Io l'ho voluto paragonare questi problemi a volte ai vizi e peccati che ci legano. Prima vi parlavo anche di una schiavitù. Stamattina vi voglio dire, fratelli, che a volte ci sono anche delle ferite che non sono delle ferite esteriori, perché un graffio oppure un taglio dopo una settimana sono perfettamente guarite, ma tante volte ci sono delle ferite nel cuore, ci sono delle ferite dell'anima, una parola che è stata detta fuori luogo, una delusione, delle ferite dentro che a volte ci portiamo per giorni, a volte ci portiamo per mesi, a volte ci portiamo anche per anni. Sembrano nascoste, ma poi basta poco di nuovo per rimergere lo stesso dolore. Ma io so che dove non può arrivare l'uomo, ci arriva stamattina lo Spirito Santo. E se questo è il tuo problema, il tuo bisogno, prostrati davanti a Gesù, diglielo con tutto il cuore: Signore, io ho bisogno di te, ho bisogno che tu mi tocchi, ho bisogno che tu mi guarisca, ho bisogno che tu trasformi completamente il mio cuore. Questi tre uomini si abbassarono e si inginocchiarono, si umiliarono completamente davanti al Signore, Dio esodì la loro preghiera. Dice Pietro: umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi a suo tempo. Il Signore rispose all'indemoniato, il Signore rispose ad un padre che pregava per sua figlia. Chissà quanti padri stanno pregando per i loro figli. Non vi stancate di pregare per i figli, perché il Signore è colui che può rispondere, anzi risponde alle preghiere dei genitori che pregano per i loro figli. Apro e chiudo una parentesi. Ieri è nato il mio terzo nipotino, si chiama Mattia Michele, e ieri raccontavo ad Amelia, in una piccola missione che abbiamo aperto da qualche mese, che questo bambino è una testimonianza, non tanto per lui. È vero che mio fratello si è sposato a 40 anni, la moglie ne aveva 37, dice che non potevano avere figli, abbiamo pregato, ma il Signore gli ha risposto e gli ha dato questo bambino. Ma è una testimonianza di una madre che ha pregato per anni per suo figlio. Mio fratello ha una storia particolare, perché all'età di 17-18 anni questo giovane aveva tutto dalla vita ed era realizzato, ma all'età poi di 19-20 anni ha perso tutto a causa di cattive compagnie. Aveva un'officina, aveva riscattato con l'aiuto insomma di mio padre, era riuscito a comprare un'officina di camion, di mezzi pesanti, e lui guadagnava ai tempi 6 milioni al mese. 6 milioni al giorno, perdonatemi. Per questa officina grande venivano dalla provincia di Caltanissetta, venivano dalla provincia di Palermo, ovunque. Era una delle officine per mezzi pesanti più all'avanguardia a quei tempi, vi sto parlando più o meno degli anni 90. E da lì a qualche mese, cattive compagnie, il denaro, ha sperperato tutto quello che aveva, è caduto in una profonda crisi depressiva che non voleva uscire neanche di casa. Dall'età di 20 anni, di 19 anni, fino all'età di 31 anni, questo uomo è stato chiuso lì, e mia madre che pregava per lui. Una tragedia a casa mia. Negli anni 90 non c'erano i cellulari, a volte se ne andava di casa per 3-4 giorni e non sapevamo dove fosse andato. Aveva una comitiva dove a volte si leggeva nei giornali che qualcuno aveva perso la vita a causa di alcune sostanze. Mia madre pregava per lui dicendo: Signore, fa che non entri in quel tunnel, eccetera, eccetera. Vi lascio, fratelli, soltanto immaginare, non sapevamo dove era andato, e io vedevo che mia madre per 2-3 giorni, una credente, piangere nella camera da letto e pregare per lui. A volte andava da una sorella che abitava di fronte a casa nostra e mi portava con lei. Mio fratello ha 10 anni più di me, io ne avevo più o meno 9-10 anni, lui ne aveva 20. E andavamo lì a pregare, sentivo questa sorella che piangeva, mia madre li vedevo piangere, e dicevo: Signore, benedicili, insomma, rispondi, aiuta. Imparavo fin da piccolo a pregare per questo mio fratello che aveva bisogno. All'età di 30 anni, il Signore dà una svolta totale alla vita di mio fratello. Un giorno decide di andare a Torino. Fa un corso, noi non capivamo quello che Dio stava preparando. Ma dopo questo corso di osso operatore sociosanitario, ad un certo punto trova lavoro a tempo indeterminato. Un mese prima di iniziare il lavoro a Torino, qualcuno, non si sa come, l'ha voluto scavalcare. Hanno cambiato delle carte che erano evidenti, l'ha detto anche l'avvocato. Comunque sia, lui perde quel lavoro, lo chiamano di nuovo, e quindi, scoraggiato, lì a Torino torna nel mio paese, cade in una condizione per un anno e mezzo peggiore di quella di prima. Cioè, pensate, non aveva nulla, esce di casa, Signore lo aiuta a terminare il corso, gli dà il lavoro, gli danno le divise, il nome dell'azienda, il suo nome sotto, operatore, eccetera, eccetera. Sta per iniziare, fa le cure, le visite mediche, tutto bene. Ad un certo punto lui, che era quarto nella lista, viene scavalcato da uno che era il 21esimo. Non lo sappiamo come, ma lui ritorna a casa. Ritorna nel mio paese, cade in una condizione peggiore di prima. Era l'anno 2006, un mese prima di partire per la scuola biblica. A volte Dio ci chiama a prendere delle scelte che vanno anche contro la nostra cognizione umana. Noi non comprendiamo. C'è una parte di me mi diceva di rimanere a casa per consolare mia madre, mio fratello che era ritornato giù. Insomma, anche lui piangeva, un ragazzo ad una certa età, ma... per fede sono partito per la scuola biblica, perché il Signore l'aveva messo nel mio cuore. Sapevo che quando lui era ritornato giù sarebbero serviti anche altri soldi per mantenere un figlio che è a casa. Mio padre e mia madre non avevano grandi possibilità. In quel periodo stavo lavorando come rappresentante farmaceutico, però il Signore mi chiamava ad una scelta. E ho fatto la scelta forse più radicale e più importante della mia vita. Per il Signore o non per il Signore? Per quello che sentivo nel cuore, oppure per assecondare anche le voci dei miei familiari, le voci di mio padre, eccetera, eccetera. Ho preso una scelta per fede. Dio ha benedetto non solo la mia vita a Roma, ma in modo miracoloso ha benedetto la mia famiglia in Sicilia, in modo straordinario. Il Signore gli ha dato forza a mia madre, forza di prendersi cura di questo mio fratello. Qualche anno dopo, e lui non andava neanche più a cercare lavoro, ma madri che pregano per i figli, arriva una telefonata dall'ufficio di collocamento della provincia di Caltanissetta e chiedono un generalista per un ospedale. Il Dio che aveva tolto, il Signore adesso dava. Abbiamo cantato in un cantico, a volte Dio dà e noi lo ringraziamo, a volte Dio toglie e noi lo ringraziamo lo stesso. Ad un certo punto lo chiamano in maniera misteriosa, in maniera sovrannaturale, lo chiamano, dice lei che ha fatto una richiesta. E mia madre dice, vai a vedere di cosa si tratta. Lui non voleva andare, dice, ma ti sembra che io non ho fatto nessuna domandina, l'ufficio collocamento mi chiama proprio a me. Ma lui arriva lì. Gli fanno un contratto a tempo indeterminato, pensate un po', come centralinista all'interno di un ospedale. Dopo 15 giorni gli dice che era un osso e l'hanno messo all'interno di un reparto. Si sposa nell'anno, insomma, due anni fa, un mese prima, 15 giorni prima che mia madre andasse con il Signore. E oggi il Signore ieri gli ha dato un bambino. Mia madre aveva visto anni e anni delle preghiere, di lacrime versate, Dio che le raccoglie tutte nel suo odre, nella risposta di questo matrimonio. E ieri gli ho scritto un messaggio, ho detto io ringrazio Dio per questo bambino. Ancora lui e la moglie non hanno piegato il loro cuore al Signore, gli ho detto ma loro è la risposta di anni e anni di preghiere, di lacrime versate, ma Dio non dimentica mai le preghiere dei suoi figli. Fratelli, quando i nostri cuori si inginocchiano, si piegano, si umiliano davanti al Signore, Dio è pronto a rispondere. Quando non ci alziamo da quella condizione, arrivarono alcuni dalla casa di Jairo e gli dissero «Lascia stare il maestro, non incomodarlo più, tuo figlio è morto». Questo uomo non perse la speranza, lui con fede continuò ad andare all'interno della sua casa perché credeva, sapeva che l'unica parola e l'ultima spetta sempre e soltanto al Signore. Genitori, forse state pregando per i vostri figli, non vi scoraggiate, non diamo retta a quelle voci che in qualche modo vorrebbero scoraggiarci e buttarci giù. Abbiamo sempre lo sguardo fisso su Cristo Gesù, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Lui era un capo. Era abituato Jairo a dare ordini. Ad uno diceva quel centurione andava e lui andava, ad un altro diceva di venire e lui veniva. Però lui che era abituato a dare ordini, stavolta deve imparare ad ubbidire. Perché a volte, fratelli, sembra quasi che noi siamo i capi e che il Signore è colui che deve ubbidire alla nostra preghiera. Siamo noi che dobbiamo pregare, ma è il Signore che stabilisce i modi e i tempi in cui intervenire in modo prodigioso alla nostra vita. Se magari il Signore non sta operando come tu desideri, rimani fermo, chinato alla sua volontà, in ginocchio dinanzi a lui, aspetta il suo intervento. La parola di Dio dice: anche quando tu dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta dinanzi, sappilo e sappilo aspettare. Vi è una terza figura, una terza immagine, è l'immagine di questa donna, una donna. Adesso il problema non era spirituale, il problema non è di un membro della sua famiglia, non è il figlio, la figlia, non è neanche il marito, adesso il problema è suo, ma è un problema che si porta dietro da ben 12 anni. A volte noi impariamo a convivere con le nostre malattie. Impariamo a convivere con i nostri problemi, sono sempre lì, questa donna no. Lei non si scoraggiò, aveva girato, dice la Bibbia, tutti i medici per 12 anni, nessuno aveva trovato la soluzione e questa donna non era migliorata, ma anzi era ulteriormente peggiorata. Ma una donna che non si scoraggiò dinanzi alle risposte dei medici. Io forse, fratelli, mi sarei scoraggiato, ma questa donna non si scoraggia. Sente parlare di Gesù e questa donna viene a Gesù, gli tocca il lembo della veste e questa donna fu guarita. Sapete cosa dice la parola di Dio circa la preghiera? Chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Nel Vangelo di Luca al capitolo 18 il Signore paragona la fede e la preghiera ad una donna che andava dal giudice iniquo e questo giudice iniquo un giorno disse: io farò grazia a questa donna perché qualche giorno lei verrà e mi spaccherà la testa. Il Signore disse: se il giudice iniquo è pronto a far grazia a quelli che chiedono a lui, quanto più il Signore è pronto a rispondere alla mia e alla vostra preghiera. Qual è la tua posizione? Qual è la tua condizione dinanzi al Signore? A volte noi terminiamo dicendo: Dio non mi vuole esaudire, Dio non mi vuole aiutare. Stamattina il Signore vuole farti grazia. Ma qual è la tua condizione dinanzi a Lui? Forse dici: vabbè, ma io frequento la chiesa, a me piace andare in chiesa. Ho sentito tanti che mi hanno detto, fratelli, in questo modo: pastore, a me piace venire in chiesa. Ma non è il fatto di piacere venire in chiesa, sistemarsi la mattina, arrivare puntuali per l'inizio del culto, ma qual è la nostra condizione rispetto al Signore? Ci stiamo inginocchiando? Ci stiamo prostrando dinanzi alla sua presenza? C'è questa donna dal flusso di sangue, è una donna che veramente desiderava quello che lei stava chiedendo al Signore, desiderava essere guarita e Dio la guarisce. Io l'ho voluta chiamare l'abbassarsi del bisogno, perché sembra quasi tante volte che noi chiediamo a Dio qualcosa ma che non desideriamo veramente quello che gli stiamo dicendo e gli stiamo chiedendo. Signore, battezzami nello Spirito Santo, ma desideri veramente essere battezzato nello Spirito Santo oppure no? Cioè, Signore, guariscimi da questa malattia. Questa donna si prostrò come per dire: Signore, io ne ho bisogno, io lo desidero, io voglio che tu cambi la mia vita, che mi dai una nuova ragione di vita. E Dio, il Signore Gesù, rispose al bisogno di questa donna. Se stamattina il Signore mi vedrà e ti vedrà inginocchiato, prostrato, umiliato davanti a Lui, Lui potrà rispondere ai nostri bisogni spirituali, ai nostri bisogni familiari, ai nostri bisogni anche fisici, perché per le sue lividure noi abbiamo ottenuto guarigione. Nella parola di Dio sono scritte e sono presenti tante e tante altre promesse che Dio ha stabilito per coloro che lo amano e per coloro che sono lì prostrati dinanzi a Lui, guardando la mano di Dio che è pronta ad elargire ogni benedizione. Ci alziamo in piedi.